portavo le bambine al parco. Ci siamo inventati castelli là dove c'era un ospedale, avventure per coprire i cerotti con cui tornavo a casa.
E quindi a fronte di una nuova recidiva abbiamo stato valutata, insomma, come strada quella del trapianto.
Storie di midollo osseo e di un rene in una puntata che si intitola Dare e ricevere.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Scorsa settimana vi abbiamo raccontato la storia di una donazione, la storia di una donazione di midollo da parte di una donna che aveva ricevuto da uno sconosciuto, perché questa cosa spesso accade quando c'è la compatibilità con i familiari, è un familiare che dona il midollo. In alcuni casi invece bisogna cercare, perdonatemi, in una grande banca, che è una banca mondiale, la persona che ha donato anonimamente il proprio midollo con cui ci sia compatibilità. Vi avevamo raccontato questa storia, oggi ve ne raccontiamo un'altra simile. In questo caso però è una storia che riguarda una sorella che dona il midollo alla propria sorella. Si chiama Francesca, la sorella che dona e che è l'autrice della storia, che ci racconterà attraverso che cosa si passa quando si deve andare in un ospedale per 3 mesi, quando bisogna stare vicino alla persona malata, quando si trasferisce la famiglia a tutti gli effetti in un'altra città, e Francesca ce lo racconterà. E poi vi raccontiamo invece di una donna che un giorno online su un social network trova un annuncio che dice: un uomo con una barba incredibile ha un disperato bisogno di un rene. È una storia che parte da qui e indaga molto di più della vita di questa persona, non della persona che ha bisogno, dell'uomo con la grande barba, ma della persona che alla fine deciderà, anche se non lo conosce, di donare il suo rene per salvargli la vita. La puntata è una puntata piena di storie bellissime, si intitola Dare e ricevere. Benvenuti. Dura 3 giorni. Il maestrale, quando c'è, dura 3 giorni. Lo diceva sempre mia nonna, affacciandosi al balcone con il grembiule macchiato di salsa di pomodoro e qualche spillo appuntato sulla maglia. Diceva: guarda com'è forte oggi, speriamo non si porti via la roba stesa. Lo sentivo il vento e mi dicevo: magari questa volta non smette, magari questa volta il maestrale butta giù i palazzi e gli ospedali, i parchi giochi, le scuole, gli uffici, e io posso andare via a passeggiare, posso allacciarmi le scarpe, mettere una giacchina e allontanarmi con il vento. Posso disegnare qualcosa di nuovo, o forse niente. Posso andare liberamente altrove. Ma il terzo giorno arriva sempre, anche se qualche volta è il quarto o il quinto, e il vento cala. Mia nonna gira ancora una volta al sugo, spegne il fornello e per oggi chiude i vetri della finestra. Questo maestrale dura da 5 anni. Mi piacerebbe credere che in questa situazione drammatica mi sia comportata eroicamente. Mi piacerebbe crederci, perché mi farebbe sentire brava. Ecco perché perdo tempo e non voglio raccontarvela questa storia. Perché quando la sentirete penserete che sono stata eroica, proprio una brava sorella. E non vedrete il buio, la paura e quella profonda sensazione di odio e sconfitta che invece mi prende lo sguardo. Per qualche motivo il destino non ha scelto me. Io sono stata chiamata per altro.
Allora, io sono stata chiamata per stare a fianco a mia sorella e alla sua malattia. Provare a stare a fianco a mia sorella, perché è probabilmente la sfida più difficile che ho affrontato e che sto affrontando ancora nella mia vita. Dopo la malattia di mio padre, di mia madre, è toccata a mia sorella, e quindi per quello dico, non sono stata scelta io, forse perché serviva qualcuno che stesse a fianco a loro.
Signora, firma? Acconsente? Sì, certo, acconsento. Firmi cose che capisci a metà. Ma c'è forse da capire? C'è da fermarsi a pensare? È possibile ammettere a se stessi un no, non me la sento, rifiuto? Mi ricordo l'attesa del referto per capire se fossimo compatibili. 50%, che a noi non è sembrato subito una buona cosa, invece i medici erano contenti. ci hanno spiegato che ci sono tre livelli, 100, 50 o 0. Il migliore è 50. C'è qualche rischio in più per il malato, ma anche più possibilità che funzioni, perché significa che il malato e il donatore non sono precisamente uguali e quindi la possibilità che il tumore torni sono più basse. In questa storia invece il tumore, anche dopo il trapianto, è tornato, anche se è di tipologia diversa, dicono i medici. Per loro la nostra storia è un caso di successo, anche per mia sorella lo è. Per me no. Alla prima recidiva mi sono sentita il fallimento addosso. Sì, mi sono sentita il fallimento addosso. I'm the next step, waiting in the wings. I'm an animal trapped in. Tutti pensano che il trapianto del midollo preveda una dolorosa puntura nella schiena. Non è così dagli anni Ottanta. Passa tutto dalle braccia. Dura 5 ore circa, per 2 giorni in day hospital. All'arrivo sono accolta da 2 infermiere e un medico. Guardano velocemente il mio faldone, mi fanno firmare. Mi stendono su un lettino e mi spiegano cosa accadrà. Sarò attaccata ad una macchina, familiarizzo con il suo rumore. Stendo le braccia, sul braccio sinistro mettono l'ago più grosso che preleva il sangue. Il macchinario trattiene le cellule staminali e ciò che serve. Il resto viene reimmesso nel mio corpo tramite il braccio destro, che ha un ago più sottile. È importante non muovere mai le braccia, in particolare il braccio sinistro. Mi coprono perché sentirò freddo. Mi dicono che se sentirò fastidio alle gengive è normale, è il calcio che scende, ma mi verrà subito integrato perché la macchina lo segnala.
Nei giorni successivi ti chiedono di stare a riposo perché ovviamente hai anche i valori propri del proprio sangue un po' sballati, quindi di fatto sei stanco, un po' stanco, ma nulla di particolare. Emotivamente secondo me è la parte più importante, o almeno nel mio caso, perché un po' scarichi l'adrenalina, un po' vivi quello che succede nel mio caso a mia sorella, perché le cellule appena praticamente il giorno stesso sono state trapiantate su mia sorella. Il trapianto su di lei è molto forte, la reazione sul corpo è molto forte, quindi l'ho vista stare veramente male.
Per 3 mesi ho ruotato attorno all'ospedale, in una regione molto lontana da casa, con 2 bambine piccole al seguito e mio marito. Noi 4 a fare tutto. Mi chiedo ancora oggi perché mia madre non abbia mai pensato che avessimo bisogno di aiuto. Andavo ogni giorno all'ospedale o per assistere Silvia o per fare le terapie propedeutiche al trapianto. Mi hanno bucata dappertutto. È lì che ho scoperto di avere delle brutte vene. Lavoravo ogni giorno, i progetti, le call, le riunioni dovevano andare avanti. Portavo le bambine al parco, ci siamo inventati i castelli là dove c'era un ospedale, avventure per coprire i cerotti con cui tornavo a casa, sogni per motivare le lacrime, sogni così belli che mamma si commuoveva. Nessuno ci ha aiutato, da fuori ricevevamo solo complimenti, come siete bravi, ma come fate? Parole, ma mai braccia. L'effetto della terapia preparatoria al trapianto è un gran mal di schiena che aumenta man mano che aumentano le staminali che si accumulano proprio nella colonna vertebrale. Io ero felice di quel dolore, stava funzionando, avrei salvato Silvia. Non me la sono mai raccontata così, mai ho pensato di salvarla. Di aiutarla sì, ma salvare è un verbo che uso oggi per la prima volta. Dopo la donazione sono crollata. Un sentimento di odio profondo, atavico e nascosto è sfociato chissà da quanto tempo abitava in me. Sono diventata io maestrale. Ho soffiato fortissimo contro mia figlia di 2 anni e mio marito. È stata una scena impietosa, drammatica, fortemente brutale. Una rabbia densa è arrivata dritta da me fino addosso ai loro corpi. Quell'odio mi vibra ancora dentro, molto forte. Come il vento ogni tanto si quieta, ma poi torna furioso ed entra nelle mie fessure. Ho imparato a chiudere i vetri come faceva nonna, a rafforzare le mollette per non fare volare via tutto, per trattenere ciò che serve. Ma sogno ancora alle volte che il maestrale spazzi via tutto, per fare spazio, per fare rumore, per fare me. Uscendo da questo pezzo, forse più famoso dei REM, che è Losing My Religion, c'è una piccola cosa che voglio raccontarvi rispetto alla storia che ci ha mandato Francesca, perché Francesca ci ha mandato il suo racconto, chiaramente via mail, come tutti quelli che ci arrivano, cioè attraverso Matteo Caccia racconta chiocciola radio24.it, ma ce l'ha mandato in una forma molto diversa da come ci arriva abitualmente. Non era un semplice PDF o un foglio di Word o comunque un foglio di scrittura, ma aveva una sua immagine ben precisa, aveva uno sfondo un certo colore, aveva delle immagini, c'era anche una grafica nell'uso delle parole, nella ripetizione delle parole, che chiaramente nel racconto non avrebbe avuto senso utilizzare, ma che era di grande impatto visivo e raccontava molto bene quella storia. E quindi vorrei chiedere a Francesca, oltre a come sta, perché l'aveva costruita in quel modo anche estetico il suo racconto. Francesca, pronto, buongiorno.
Ciao Matteo.
Ciao, come stai?
Oh, benino.
Senti, quella forma estetica che avevi dato alla tua storia, da dove arrivava e perché?
Arriva, diciamo che nasce con questa storia, perché io ho sempre amato scrivere, ma quando mia sorella si è ammalata ho perso tutte le parole e ho iniziato a disegnare. Quindi per i primi 5 anni di questa storia ho disegnato quasi e basta. E questa è la prima volta in cui riesco a tornare alle parole e lo faccio quindi unendo il disegno allo scritto.
Francesca, posso chiederti come sta Silvia, come sta tua sorella?
Silvia sta iniziando di nuovo un'altra cura, proprio questi giorni.
Ok, è una cura alla quale tu chiaramente non partecipi, insomma quella cosa che tu hai fatto non può essere ripetuta, dico bene?
No, non può essere ripetuta, quindi saranno medicina normale, chiamiamola così.
Non può essere ripetuta per un problema di salute di chi dona o semplicemente perché la compatibilità dopo la prima volta perde di potere?
Allora, in realtà sulle leucemie il trapianto viene fatto anche più volte, sui linfomi è molto raro, diciamo che provano una volta e poi non va, provano altri tipi di terapia. Sicuramente non potrei essere io la donatrice di nuovo, questo no.
Senti, tu ci racconti che quando sei andata a fare questa donazione vi siete trasferiti tutti nella città dell'ospedale, giusto?
Uh-huh, sì.
Che città era?
Perugia.
Perugia, quindi voi vivete a Milano, giusto?
Sì, noi viviamo a Milano.
Come l'avete vissuta da un punto di vista familiare questa trasferta che è durata qualche mese, dico bene?
Sì, durata qualche mese, l'abbiamo vissuta come non abbiamo mai pensato ci fosse un piano di dividerci. Le bimbe erano piccole, quindi abbiamo cercato di rendere questa faccenda più un'avventura per loro, quindi abbiamo fatto campeggio, castelli, insomma.
Francesca, tu a un certo punto racconti che dopo, insomma, dopo la donazione, dopo forse anche questo periodo di cui parli, o non so se è successo durante il periodo perugino oppure quando siete ritornati, tu a un certo punto parli proprio di un odio profondo che è uscito da te e che ha investito anche i tuoi familiari. Sei riuscita a capire da dove arrivava quella, tutta quella rabbia?
Non tutto, no, non ho capito tutto, quello no. Ho capito che forse avevamo tirato un po' troppo la corda, quindi eravamo tutti molto stanchi. E per me era anche un po' emotivamente tanto quello che avevo fatto. Il trapianto per me non è stato fisicamente doloroso, alla fine dura poco. Però metti in gioco la tua vita, speri tantissimo che funzioni, quindi emotivamente è stato un percorso molto impattante.
Certo. Senti, avete origini sarde in famiglia?
Sì.
Ok, insomma, la citazione del maestrale era abbastanza evidente. Questa cosa che il maestrale dura giorni dispari, quindi è vera che la si racconta.
Vero,
poi, anche se poi non ho mai capito che sia così vero. Cioè, intanto questo maestrale dura 4 giorni e basta.
Sì, sì, è vero, è vero. Il maestrale durava 3 giorni, se dopo 3 giorni non passa, vai a 5, se dopo 5 non passa, vai a 7, così.
E a te piace il maestrale?
A me manca il maestrale, sì. Quando ero in Sardegna, boh, non ci ho mai pensato. Da Milano sì.
E certo, quando sei arrivato a Milano quei 3-4 giorni di vento all'anno che sembrano ripulire tutta l'aria sono davvero rarissimi. Di che parte della Sardegna siete?
Siamo di Carbonia, quindi sud. Okay. Sono anch'io.
Nella parte sud. Ci vai spesso? Ci torni?
Ci torno ormai d'estate, ti direi, solo d'estate.
Posso chiederti cosa fai a Milano invece, di cosa ti occupi?
A Milano lavoro in ATM e mi occupo della parte di smart mobility.
Smart mobility, allora ATM per chi non lo sa, perché insomma fuori Milano ATM è l'azienda dei trasporti milanese, smart mobility quindi è tutto quello che non ha a che fare con la stupid mobility, giusto?
Sì, diciamo sì, è tutti i servizi innovativi che verranno introdotti in azienda.
Francesca, io ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai mandato. Immagino che non sia stato facile, immagino che sia anche abbastanza difficile fare questa chiacchierata. Nonostante questo, noi ti mandiamo i saluti più grossi e più energici che possiamo mandarti a te e a tua sorella, ovviamente, alla tua famiglia.
Grazie, grazie davvero.
In bocca al lupo. Ciao Francesca.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Una volta è una volta. Vorrei non sbagliare, ma stavolta non importa, per te spenderei la mia vita in cambio di niente. Lei è Ornella Vanoni che canta Io ti darò di più. Lasciamo la parola ora a Valeria Locati.
La scelta delle parole che Francesca utilizza per raccontare la sua storia non lascia nulla al caso. Le illustrazioni che accompagnano questa narrazione sono simboliche e allo stesso tempo evocative di un qualcosa che sta nel cuore di Francesca, ma forse si è mosso anche fino alla parte cognitiva. Tutti noi viviamo in una logica di amore, di bene, di relazioni significative e probabilmente le decisioni che prendiamo quando sono volte all'aiuto e in questo caso alla salvezza dell'altro sono spesso prese di pancia. Francesca ci racconta di quanto a un certo punto, in questo grandissimo calvario che descrive con minuzia, con dettaglio e anche con una sorta di graduale distacco emotivo, hanno lasciato sedimentare dentro di lei una forza che forse è la forza del maestrale che lei racconta in apertura. Questa forza che le permette di sentirsi, di sentire il suo dolore, di sentire la sua rabbia, forse di collegarlo a ciò che sta vivendo, ma probabilmente anche di fare un passo in più, che è quello del potersi fare delle domande relative alla sua di esistenza, di essere come un supporto per la sorella, ma soprattutto di essere per se stessa finalmente autentica.
Allora io ho interrogato la caposala, ho detto Carmela.
Per me è stata una costante ricerca della prossima fuga.
C'è chi racconta da sempre, chi lo fa ogni giorno, a casa, al lavoro o negli spogliatoi.
La vita dello scrittore è dura.
Anche lui, diciamo, da questa batosta ha fatto molta fatica a risollevarsi.
Quando guardo questa cicatrice ripenso alla donna che aveva bisogno.
C'è chi invece si tiene le cose per sé e preferisce coccolarle solo nel suo ricordo. Ma ricordare è diverso da raccontare.
Era un Ford Transit bianco.
Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato, e poi chiamavo.
Gli dico subito, guarda, io lavoro in ospedale, guarda il tesserino, ma fidati.
Quando raccontiamo, le nostre memorie prendono forma, peso, consistenza, diventano storie. Raccontare ci permette di tenere in vita la persona che siamo stati e le persone che sono state insieme a noi. Perché ogni storia parla di noi e da ogni storia possiamo capire un po' di più e un po' meglio il mondo e gli altri. Qui a Storie di Filosofia Quotidiana raccontiamo storie tutti i giorni e tutti i giorni siamo felici di riceverne. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
Matteo Caccia racconta.
Il titolo della puntata di oggi è Dare e ricevere, perché come avete sentito nella prima parte, per una persona che dona il suo midollo osseo ce n'è sempre una che lo riceve, ovviamente. È uno scambio che ha in sé qualcosa di molto fisico, ma che si porta appresso poi una serie di conseguenze e di derivazioni che hanno a che fare con una sfera addirittura più ampia. Perché si sceglie di donare, ad esempio, perché si ha a cuore la persona che dovrà ricevere, perché, come nel caso della nostra prima storia, è parte della nostra famiglia, ad esempio, o perché forse abbiamo bisogno di fare un gesto che ci riconosca una qualche utilità nel mondo. La discussione è aperta e la portiamo avanti con una storia molto bella che abbiamo trovato sul New York Times, nella sezione che frequentiamo di più, cioè Modern Love. L'ha scritta Julia Brown Farley, si intitola Uomo con barba incredibile ha disperatamente bisogno di un rene. State con noi. Al lavoro mi compare il titolo di questa notizia sui social media. Un uomo con una barba incredibile ha un disperato bisogno di un rene. Ho chiuso quello che stavo leggendo, un tab di chiacchiere politiche, e ho letto lo straziante appello. La moglie dell'uomo con l'incredibile barba chiedeva all'universo di mandarle qualcuno che le donasse un rene e che salvasse la vita del marito. È così, cari amici e sconosciuti, scriveva. Abbiamo bisogno di un rene. Non conoscevo nessuno dei due, ma ho cliccato su condividi. Le stelle si sarebbero allineate e qualcuno forse avrebbe risposto a questo appello. Forse o forse no. In ogni caso sentivo di avere fatto la mia parte. Avevo 34 anni, vivevo nel centro di Filadelfia e in tutti gli anni trascorsi su questo pianeta ero stato in ospedale solo una volta, quando ero uscita dal grembo di mia madre. Il mio ragazzo David, invece, con cui condividevo l'appartamento, era il tipo che si sarebbe fatto ricoverare in terapia intensiva per un mal di denti. Era facile per me mettere insieme tutti i motivi per cui non ero una candidata ideale alla donazione da vivente. Mi trovavo in una situazione di stallo esistenziale come quella in cui mi ero trovata anni prima, quando ero al terzo anno di università e studiavo lo psichiatra e filosofo Viktor Frankl. A quel tempo facevo domande senza risposta, come «sì, ma qual è il punto?». Alla fine del semestre decisi che non sarei tornata. mi trasferii in una piccola città di mare e rilessi La ricerca di senso dell'uomo di Frankl sulla spiaggia. Avevo cominciato a pensare che non si trattasse di un timore esistenziale tornato a perseguitarmi. Ero infelice della mia relazione. Amavo ancora David, ma le discussioni con lui erano diventate tante e serie. «Mi trasferisco in Italia», gli urlavo. «Bene», rispondeva lui. «Vai a schiacciare l'uva in Toscana». Naturalmente non ero destinata a vivere come una ricca viticoltrice nella campagna del Chianti, ma ero comunque affaticata dal mio lavoro. Ero convinta di essere destinata a cose più grandi, solo che non avevo ancora capito quali fossero. Lo schema è rimasto lo stesso per tutta l'estate e l'autunno. Andavo al lavoro, tornavo a casa e immaginavo di essere altrove. David e io abbiamo trascorso parte delle nostre vacanze di settembre in riva al mare, dove mi sedevo sulla sabbia a guardare l'oceano, cercando di capire cosa mancasse. Alla fine arrivò novembre e con esso il compleanno di mia madre. Decise di festeggiare con la sua migliore amica, lasciando Kenny, il mio patrigno, a casa da solo per qualche giorno. Kenny aveva subito una serie di interventi alla colonna vertebrale l'anno prima, così mi offrì di portare a spasso il loro mastino francese fino al rientro di mia madre. Tornai a casa verso le 5 e trovai una casa buia e Kenny sdraiato sul divano, incapace di stare seduto a causa del dolore. «Giulia», chiamò, «c'è qualcosa che non va». Ci è voluto un po' di convincimento, ma alla fine Kenny ha accettato di andare al pronto soccorso, dove abbiamo appreso che era in shock settico. «È un tipo di infezione che accelera rapidamente», disse il medico. «Sarebbe morto entro 24 ore se non l'aveste portato qui». Kenny è stato immediatamente sottoposto a diversi interventi chirurgici. Io e mia madre vivemmo in una nebbia, affrontando la maggior parte degli interventi che mettevano a rischio la sua vita e ingoiando l'ativan quando non ce la facevamo più. Fu allora che iniziarono i flashback della morte di mio padre.
Father, son, loved as one. In this empty room, spine against spine, yours against mine, till the warmth comes through. Remember the breakwaters down.
Mi sono vista a 16 anni, seduta in auto con mio padre. Mi era appena venuto a prendere dal mio lavoro al ristorante e stavamo facendo i 10 minuti di strada per tornare a casa nostra, solitamente in silenzio. Mio padre non era un uomo di molte parole e ricordo numerosi viaggi con lui che rimasero silenziosi, compreso quello finale. Quando entrammo nel nostro vialetto, corsi dentro, chiusi la porta della mia camera e andai a letto. La mattina dopo mi vestii, mangiai dei cereali e uscii per andare a scuola senza salutare. Era presto quando mi chiamarono fuori dalla classe e mi chiesero di portare le mie cose nell'ufficio del preside, dove un collega di mia madre venne a prendermi e mi diede la notizia mentre andavo in ospedale. «Non so come dirtelo», mi disse. «Tuo padre è morto». A soli 46 anni era stato colpito da un'improvvisa aritmia cardiaca. Negli anni precedenti era rimasto disoccupato e aveva assunto il ruolo di padre casalingo. Non posso dire che stesse bene. Un infortunio gli impediva di svolgere il lavoro fisico che amava, la falegnameria e le costruzioni dei mobili. Ma ogni mattina preparava la colazione per me e mio fratello, ci portava a scuola e sbrigava tutte le commissioni necessarie. Tuttavia spesso sembrava senza meta, guardando la TV da solo o fissando il giardino. Kenny cominciò lentamente a guarire dall'infezione e io pensai a quello sconosciuto che aveva bisogno di un rene e sentii di nuovo quella vocina. Forse sono io la persona a cui era destinato l'appello. Era ormai dicembre. Erano passati quasi 6 mesi da quando avevo visto il post. Decisi di sottopormi al test per diventare un potenziale donatore e scoprii di essere compatibile con l'uomo dell'incredibile barba. Ho quindi affrontato tutti gli ostacoli. La paura espressa da David e dai familiari, gli infiniti esami fisici e mentali, l'incertezza di avere un solo rene per il futuro. Tuttavia è stata la pandemia da Covid-19 a vanificare la nostra data di intervento originaria per il 20 marzo del 2020. Per mesi non è stato chiaro quando avremmo potuto riprogrammare l'intervento o se il ricevente sarebbe sopravvissuto all'attesa. Ma alla fine di luglio mi stavo riprendendo in ospedale. «È incredibile», mi disse il chirurgo al mio capezzale. «Non appena il rene si è attaccato, ha iniziato immediatamente a produrre urina. Raramente vediamo un risultato del genere». C'è spazio per la possibilità che il mio problema non sia mai stato una crisi esistenziale o un'astinenza da viaggio o un problema nella mia relazione. Forse si trattava di un vuoto interiore incapace di essere colmato dalla perdita di mio padre, che cresceva con il senso di colpa e la vergogna che ho provato per 21 anni. Un dolore prolungato nell'oscurità per avere desiderato di fare qualcosa di più, di dire qualcosa di più, di essere qualcosa di più, prima che mio padre ci lasciasse. Cercavo disperatamente uno scopo in questo mondo, anelando a una fuga, ma ignorando ciò che era alla base di tutto, il bisogno di amore, l'amore di mio padre e, in definitiva, l'amore per me stessa.
Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair.
Lui è Sufjan Stevens, che canta Death with Dignity, e la bellissima storia che incrocia persone, pensieri, relazioni, l'abbiamo trovata sul New York Times, si intitola Uomo con barba incredibile ha disperato bisogno di un rene, ma come avete sentito racconta molto molto di più, l'ha scritto Giulia Brown Farley. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Benno.
Matteo Caccia racconta.
Nelle precedenti puntate della nostra storia seriale, prodotta da T-Podcast del gruppo Tribù, con la voce di Lapo De Carlo, il sound design di Stefano D'Argenio e la produzione di Noemi Zago, abbiamo scoperto che Benno, cioè il figlio dei genitori scomparsi e che dà il nome al podcast, è ormai prossimo a essere indagato per la sparizione dei suoi genitori. Troppi sono i gesti e le frasi compromettenti davanti agli inquirenti. Inoltre, nella diga vicino al fiume, dove le forze dell'ordine hanno iniziato le ricerche per trovare tracce dei genitori scomparsi, è stata rinvenuta la giacca del padre. Sul ponte vicino al fiume, una macchia di sangue, sempre del padre, rende la posizione di Benno sempre più precaria. A complicare ulteriormente la situazione compare Martina, che oltre a Jasmine ha anche lei una relazione con Benno. Inconsapevole, sarà proprio lei a lavare gli indumenti che lui ha indossato la sera del 4 di gennaio, giorno della scomparsa. L'avviso di garanzia arriva. Benno è indagato. State con noi.
Sono passate poche ore dal dialogo tra Madè e Benno, quando all'arrivo degli uomini della scientifica in via Castelroncolo segna un altro momento di svolta di questa storia. Fuori dal cancello della villetta Ocra è pieno di giornalisti che cercano di sbirciare, come meglio possono, tra i pochi spiragli della recinzione per capire cosa sta succedendo. Dentro, un via vai di carabinieri, ufficiali, uomini del RIS con le loro tute bianche, auto che entrano ed escono. Sono arrivati anche i legali di Benno. I carabinieri nel frattempo hanno consegnato al figlio degli scomparsi l'avviso di garanzia, in cui viene spiegato di cosa è accusato e perché. Secondo chi indaga, Benno avrebbe ucciso i suoi genitori in casa, probabilmente uno alla volta, visto che il cellulare del padre, quel 4 gennaio, si spegne per non riaccendersi mai più intorno alle 16:30, mentre quello della madre smetterà di funzionare in un'altra zona della città, intorno alle 21. In seguito avrebbe caricato i loro corpi sull'auto, rischiando tra l'altro di essere visto da un vicino che, uscito per fumarsi una sigaretta, l'aveva intravisto sbucare tutto trafelato dal fondo della stradina dove i Neumayr erano soliti parcheggiare la propria auto. Verso le 21 Benno era uscito di casa. Le telecamere della città avevano inquadrato la Volvo V70 spostarsi per Bolzano e fare una breve fermata nei pressi di Ponte Roma. Nelle immagini si vede Benno uscire dall'auto proprio negli stessi minuti in cui il cellulare di Laura smette di funzionare per non riaccendersi più. Un chiaro segnale, secondo gli inquirenti, che solo allora il ragazzo ha gettato il suo cellulare nelle acque del vicino Esarco, dopo averlo nascosto lì in precedenza. L'obiettivo del presunto assassino sarebbe stato quello di far risultare la madre lontano da casa al momento della scomparsa. Quindi Benno sarebbe ripartito diretto verso il ponte vicino alla discarica di Ischia Frizzi, il luogo che aveva scelto per occultare e distruggere i cadaveri dei genitori. Ma nonostante i tanti indizi, manca ancora la pistola fumante. Non bastano infatti le accuse della sorella, che fin da subito ha temuto che dietro questa scomparsa improvvisa dei genitori si celasse proprio Benno. Non basta nemmeno quella plateale bugia detta durante la prima telefonata tra i due. Quella bugia che ha fatto crollare il mondo addosso a Madè, ma che le ha dato la certezza, già da quelle prime telefonate disperate il 5 gennaio, che il colpevole della scomparsa della sua mamma e del suo papà fosse proprio Benno. È il 5 gennaio. Madè ha appena sentito suo fratello al telefono che le ha detto di essere sul Renon con il cane, ad almeno 40 minuti da casa. Benno dice di non sapere niente dei genitori, di non averli visti dal giorno precedente. Così, la ragazza aveva chiamato una vicina di casa, sperando che i suoi, nel frattempo, fossero rientrati.
Ho chiamato la signora Bizzarri Jessica e l'ho chiamata alle 13:13, questo me lo ricordo proprio bene. E le ho detto: Jessica, tu che abiti di fronte a noi, sullo stesso pianerottolo, potresti suonare a casa a vedere se la mamma e papà magari nel frattempo sono tornati? E Jessica ha detto: sì, aspetta, suono subito. È andata, ha attraversato il pianerottolo, che voi l'avete visto, è un metro più o meno, e ha suonato. E ricordo che la telefonata con Benno era appunto all'una, e 13 minuti dopo Jessica Bizzarri suona la porta e apre proprio Benno, e io sento perciò la sua voce che dice: ah, allo Jessica. E perciò io ho pensato: ma come, hai appena detto che sei sul Renon?
Dopo questa telefonata la preoccupazione di Madè è sconfinata, perché la mente della ragazza va immediatamente agli ultimi anni di vita con Benno, che non sono stati facili. Così Benno lascia casa sua, ormai sotto sequestro. Con sé ha soltanto una valigia. A Bolzano ormai è pieno di giornalisti che si dividono tra chi cerca lui e chi invece segue le operazioni delle ricerche dei corpi di Laura e Peter. Ma c'è spazio per un ultimo colpo di scena. A raccontarlo è uno dei vicini di casa dei Neumayr, l'avvocato Prantl.
Il 18 gennaio, verso sera, ero ancora in studio, mi chiama mia moglie verso 7:30, cioè 19:30, tutta agitata, quasi urlando: c'è Benno davanti alla casa e che vuole entrare. E ha suonato dalla signora Jessica Bizzarri, che era la vicina di fronte, e lei gli avrebbe risposto: ma l'appartamento è chiuso, tu non puoi entrare. E lui avrebbe risposto che doveva andare in cantina. E io subito ho ritaccato, ho chiamato i carabinieri e davanti lì al portone, comunque non c'era più. Però con i carabinieri, poi ricordo il tenente colonnello Coassin, siamo scesi fino in cantina, ma era tutto ancora sigillato, e quindi Benno non l'abbiamo più visto. E per fortuna poi i carabinieri sono rimasti per la notte, francamente.
Benno scappa prima dell'arrivo dei carabinieri. Cosa volesse prendere dalle cantine non si è mai saputo. Rimasto senza casa, elegge domicilio presso lo studio legale del suo avvocato, ma non sta veramente lì. Abbandonato sia da Martina che da Yasmin, ha però già rimediato una nuova sistemazione. A corrergli in aiuto è ancora una volta Tinder. Qualche anno addietro ha conosciuto Daniela, una donna che nei primi giorni del 2021 ha 47 anni. Non è chiara la natura del loro rapporto, sappiamo solo che i due si sono visti una decina di volte in totale e che ogni tanto si sentono. Approfittando di un messaggio di auguri di buon anno mandato da lei, Benno prende subito la palla al balzo e le spiega che sono i suoi genitori, i due scomparsi di cui ormai parlano tutti i telegiornali e i quotidiani dell'Alto Adige. E quando Daniela scoprirà che Benno è rimasto privo di un tetto sopra la testa, si offrirà subito di aiutarlo. Un'iniziativa audace, perché Benno, a quel punto, è formalmente indagato per duplice omicidio. Ma nel passato di questa donna, nata a Lipsia e trasferitasi poi in Italia, c'è una storia di scomparsi che le ricorda un po' quella che ora si trova a vivere questo giovane ragazzo. Per questo decide di aiutarlo, ospitandolo a casa sua.
Benson, che canta Give Me The Night, chiude così una puntata che si intitolava Dare e Ricevere. Grazie molte a Lapo De Carlo e alla sua squadra che ci permette di raccontare la storia di Benno, il podcast che potete ascoltare per intero ovviamente sulle vostre piattaforme preferite. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Avete davanti un lungo fine settimana, se avete voglia di ascoltare e riascoltare i pezzi che vi siete persi, oppure di mettervi lì e scrivere la vostra storia, una storia che racconti qualcosa di voi, un pezzo della vostra vita, che sia un episodio che in qualche modo, quando ci pensate, quando ci ripensate, dite: ecco, io sono anche un po' quella cosa lì, o forse io sono soprattutto quella cosa lì che mi è accaduta 5, 10, 15, 20 o 30 anni fa. Ora diamo la linea al GR, noi ci sentiamo lunedì ovviamente, sempre per raccontare storie qui su Radio 24, perché resta il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!